Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
E quali saremo domani?
Questa è la domanda di Spalletti, ragazzi, al termine del match. Ha ragione, perché questa è una Juventus bipolare in seno al percorso stagionale, ma anche in seno alla stessa partita, perché insomma contro il Genoa primo tempo stradominato, poteva finire 5-0, dopodiché come al solito c'è stato qualcosa che si è spento, anche se nella ripresa parlo di David, altra occasione di McKennie, però insomma San Gregorio, mi verrebbe da dire, caro Stefano Deschedi che saluto,
buonasera a tutti,
caro Federico Rossi che saluto, mi verrebbe da dire la resurrezione di Michele, che sarebbe di Gregorio, nel giorno di Pasquetta però e non il giorno di Pasqua.
Devo dire che ieri la partita di ieri ha portato potenziali riscosse, diciamo, emotive di calciatori che potrebbero essere importanti in questa, diciamo, volata finale, ovvero abbiamo visto il rilancio di Di Gregorio, soprattutto nel momento in cui Perin si è fatto male. Noi non sappiamo, non abbiamo capito bene in che circostanza, come si sia fatto male, però poi alla fine questa cosa qui. Lo stesso David, mi sono quasi commosso io ieri, perché se avete notato, quando fa partire il tiro è fuori aria. È la prima volta che ho visto Davide tentare un tiro da fuori aria, quindi proprio commovente, e gli ha detto anche male perché ha preso il palo interno. E poi c'è da dire anche che in quel poco che abbiamo visto, mi ha fatto molto sorridere quel momento in cui la Juventus voleva fare dei cambi in attacco e Vlahovic si è fatto male nel riscaldamento ed è rientrato negli spogliatoi e Milik ha chiesto 5 minuti per poter entrare, quindi alla fine... Però c'è da dire che Milik, una volta in campo, anche lui ha fatto vedere che potrebbe ritornare utile, ha cercato un golasso alla Maradona, possiamo dirlo.
Guarda, Milik è il più forte di tutti, te lo dico tecnicamente, però abbiamo citato Perini che non ha avuto lesioni perché si è fatto male al polpaccio, così come Vlahovic che invece purtroppo ha avuto una lesione al soleo, quindi 3-4 settimane di stop almeno, mi hanno detto, così come potrebbe essere collegato anche all'infortunio che ha avuto, perché lui è rientrato contro il Sassuolo dopo tanto tempo e sapete che sempre la coscia sinistra, anche se nel caso dell'intervento chirurgico subito il 5 dicembre scorso, è stato operato per un discorso legato al tendine dell'adduttore, però comunque sì, mi è stato detto, sai, il muscolo forse deve al 100% riprendersi, eccetera eccetera. Comunque sì, Vlahovic fuori, e forse, Stefano, te lo dico, io spero di no. Non so se la Juventus farà una riflessione anche su questo, perché comunque è stato operato, si è infortunato non durante il match ma durante il riscaldamento, chissà come andrà a finire. Per quanto riguarda David, al di là di quel palo da fuori area, quindi dentro non c'è stato come centravanti, ma mi viene da pensare che ha fatto oggettivamente un bel tiro da fermo palo.
Ma mi sono commosso, non l'ha mai tirato,
lo so,
non l'ha mai tirato da fuori area.
Sì, esatto,
è un attaccante,
esatto,
che ha segnato quasi il 90% dei suoi gol all'interno dell'area di rigore. Vederlo tirare da fuori area è proprio commovente, è anche un bel tiro, poi, cioè, improvviso, rapido, è stato...
Però, caro,
meritava il gol, meritava.
Caro Stefano Discreti, a dispetto della tua negatività, del tuo disfattismo, comunque la Juventus è a meno 1, che sarebbero meno 2 per gli scontri diretti. Ora l'Inter quasi quasi ci dovrebbe aiutare, perché contro il Como, se dovesse vincere, e la Juventus però con un'Atalanta che è in risalita, ci potrebbe essere il sorpasso, no Stefano? Questo è un po' il discorso, ci credi, non ci credi, oppure questa bipolarità ti induce a non fidarti della Juventus, come credo che sia giusto?
Sì, no, non, io non credo che ci sia da fidarsi o non fidarsi. Io credo che adesso mancano, al termine della stagione, 7 partite importanti, e la Juventus, tolta quella col Verona in casa, che sulla carta è praticamente scontata, sulla carta, poi nella realtà ha comunque 6 partite complicate, che tutte si portano dietro qualcosa. Cioè, le prossime 3 partite, Atalanta e Milan in trasferta, Bologna in casa, da queste partite la Juventus, per uscirne bene, dovrebbe uscire almeno con 7 punti. il che vorrebbe dire vincere in casa, penso, con il Bologna, e perlomeno vincere una delle due trasferte tra Bergamo e Milano, e non sarà semplice. E quindi questo è quanto. Poi c'è la partita col Verona e poi ci sono le ultime tre giornate, quindi io credo che queste tre partite siano fondamentali, perché la Juve deve arrivare perlomeno a pari punti o sopra il Como, perché poi la prima di maggio la Juve avrà Juve-Verona e il Como affronterà il Napoli. Secondo me è quello lo snodo decisivo, determinante di questa volata.
La Juve non affronterà il Napoli, il Como affronterà il Napoli.
La stessa domenica che la Juve affronterà il Verona, il Como affronterà il Napoli. Quindi se tu aprile lo chiudi a pari punti o addirittura sopra il Como, poi a maggio c'è Como-Napoli e Juventus-Verona, io credo che lì si possa decidere veramente la volata.
Devo dire anche, Stefano, che il Como non può vincerle tutte, no? Perché
infatti,
per esempio,
non ha vinto
il Como, che quest'anno è andato molto bene negli scontri diretti, salvo all'andata contro l'Inter che fu travolto, come ricorderai. Ora giocherà in casa.
Sì.
Chissà, Stefano, perché l'Inter comunque vuole chiudere questo discorso scudetto, che semi chiuso, diciamo la verità. Solo Conte, il tuo amico Conte, che poi andrà in nazionale, adesso vi spiego un po' come stanno le cose, potrebbe, lo sta tenendo un po' in vita, dai, però non credo, Stefano. Anche Conte ha detto, ma per lo scudetto
vedendo,
è veramente
vedendo anche il calendario dell'Inter, veramente si dovrebbe
suicidare
l'Inter.
Sì. Sono d'accordo con te, Stefano. Ti aspettavi questo? Sì, però tu sì, devo dire la verità, Stefano, devo darti atto che già in tempi non sospetti, al primo scricchio, ai primi scricchioli, tu parlasti di una Roma che, no?
Ma sì.
Anche perché c'è un caos a livello di rapporti tra la società, la proprietà, l'allenatore.
Ragazzi, io la Roma ha perso oltre il 33% delle partite giocate. La Roma perde una partita ogni tre da inizio stagione, ed è un dato clamoroso, proprio perché non ha praticamente mai pareggiato, ha pareggiato pochissimo, sta là davanti. Se no, con il numero di sconfitte che ha ottenuto, la Roma doveva stare decima. Ma se andiamo ad analizzare la rosa della Roma, proprio la rosa, prendendo la difesa, centrocampo, io credo che se la Roma non avesse preso a gennaio Malen, adesso stava lottando per il decimo posto. Quindi credo che a questo punto si era rimasta in piedi perché aveva creato questa difesa importante, no? Comandata da Svilar, praticamente una squadra che quando segnava portava quasi sempre a casa il risultato e comunque sia incassava pochissimi gol, era la migliore difesa. Ormai è diventata una difesa con la brodo.
Sì, cioè la fase difensiva non funziona, mi ricorda un po' l'Atalanta di Gasperini. Svilar anche lui ne risente se non c'è sicurezza. Tra l'altro, Stefano,
io credo che il campionato della Roma sia finito il giorno del gol di Gatti.
Tra l'altro mi risulta che la proprietà di Friedkin voglia fare una rivoluzione a giugno, alla quale si stia già non opposto, però già non si è detto d'accordo Gasperini, perché ha detto sarebbe veramente un peccato, diciamo così, buttare tutto e ricostruire. Quindi,
no, il discorso però è un altro. A me fa ridere quando si sento dire sempre farà una rivoluzione.
No, non lo dicono loro, mica
no,
io.
No, dico in generale, quando una squadra annuncia una rivoluzione, allora se hai i soldi del Paris Saint Germain, del Manchester City,
fa quello che vuoi.
Allora uno dice faccio rivoluzione, tu dici mamma mia. Ma la Roma sono anni che sta lì sempre, che deve cedere qualcuno per il fair play, quindi farà una rivoluzione con che soldi? Che poi prendi dei giocatori, che prendi Baldanzi e Lyonie, ne puoi prendere pure 17 di quelli, fai una rivoluzione e che ti cambia a livello di forza della squadra? Cioè, quindi è un po' quando sento dire anche la Juve potrebbe fare una rivoluzione, si parla di 7-8 acquisti. La Juve non ha bisogno di 7-8 acquisti, la Juve ha bisogno di 3-4 acquisti di livello da sommare all'attuale rosa. Una squadra diventa grande quando tu hai quei giocatori che secondo te non meritano il posto a titolare, o comunque se lo devono giocare, e arrivano dei giocatori che li superano.
Allora, per una volta Giancarlo Padovan non, diciamo così, non fa dei pronostici che poi si rivelano il contrario di quelli che dice, ma forse è una cosa giusta, no? Ha detto Chivu, al pari di Marotta, non è esattamente l'uomo più lineare e coerente del mondo. Le parole su Bastoni sono piene di patetico vittimismo, però ha saputo addrizzare, poi dice, il vascello dal punto di vista della gestione. Quindi questa cosa di Bastoni sta diventando oggettivamente, Stefano, non so se usare il termine, l'aggettivo ridicolo, perché basta, dai, su, ha sbagliato, io lo condanno, a me sta antipatico. Hanno fatto una difesa ridicola anche loro, ossia Marotta ha detto un patrimonio del calcio italiano. I patrimoni del calcio italiano sono altri, caro Marotta, non questo difensore che era stato accostato a Chiellini. Però vi dicevo della nazionale, caro Stefano, in buona sostanza tu ieri hai ascoltato l'autocandidatura di Conte, che ha detto: se io fossi un presidente federale inserirei anche il mio nome. Okay. Primo. Due, stamane gli è andato sulla scia De Laurentiis, che ha detto: a me, se Antonio me lo chiedesse, ancora un altro anno di contratto, ricordiamolo, oltre a questo, gli direi di sì, però siccome è una persona intelligente non credo che lui vada o andrebbe con questo management, con questa governance della Federcalcio. Quindi o cambiano i vertici, ma dovranno cambiare per forza, e De Lorenzo si riferiva non ovviamente ad Abete, ma lui vuole Malagò, oppure lui secondo me non andrebbe in nazionale. Lo stesso Abete è stato interpellato, prima smarcato la domanda, cioè, ma lei si ricandida? No, ma adesso non sto pensando, invece a me risulta che si candiderà lui come vecchio sistema. Però Conte è un top, e quindi se dovesse essere eletto Abete, sicuramente lui spingerebbe Conte.
Piacerebbe molto un nuovo che avanza, quindi un Carraro oppure un Pescante, qualcuno.
Vero?
Sì. Questi nuovi che avanzano. Fa ridere, perché poi adesso noi ci ironizziamo sopra. Ma quando Malagò aveva terminato il suo percorso al CONI, si era fatto il nome di Carraro. Quindi, cioè, l'Italia è il paese in cui praticamente ci sono delle persone che non smettono di candidarsi. Il nome di Abete mi fa veramente purtroppo ridere amaro, devo dire.
Amaro,
perché poi alla fine è un gira che ti rigira, alla fine tornano sempre gli stessi nomi.
Tu pensa che è stato Abete a dirgli, a convincere Gravina a dimettersi, dicendo: dimettiti, tanto sei, questo lo so per certo, sei vicepresidente della UEFA, hai la responsabilità dell'organizzazione, tra virgolette, diciamo così, degli europei 2032, in questo momento conviene che tu ti faccia da parte, tanto ci penso io, gli avrebbe detto, ma credo che sia così, e quindi questo è. Invece Conte, Stefano, ha l'esigenza di tornare a Torino a vivere con la famiglia, l'avevo già detto, me l'hanno ribadito oggi, di andare a vivere, e tu lo sai benissimo, se fai il CT hai tanto tempo per vivere in famiglia, perché sono poche volte, esatto, poche volte l'anno dovrai seguire la nazionale. Quindi questo è un po' il discorso. Però chiusa la parentesi extra Juve, ritorniamo alla Juventus. Ci sono alcuni già messaggi vocali, caro Fede. Tra l'altro Lorenzo scrive: ovviamente un saluto particolare anche a Stefano, Lorenzo da Colle Valdelsa, che peraltro credo si riferisca al messaggio vocale, però mandiamone qualcuno, vai Fede.
Eccomi, Michele da Casali.
Michele.
Dunque, quella di ieri è l'ennesima dimostrazione di una squadra che è davvero incomprensibile, lo dice anche lo stesso Spalletti a fine partita, perché dopo 6-7 mesi lui dice non riesce a capire che squadra è in mano. Figuriamoci le prossime gare di campionato che dovremo affrontare, con quale serenità noi tifosi possiamo vederle. Insomma, se non capisci la serietà del momento, no? L'occasione d'oro che hai in mano, perché il Como va a pareggiare a Udine, quindi puoi rientrare in piena corsa Champions.
Cosa che, cioè, hai fatto?
Questo dovrebbe essere già determinante per far sì che tu in campo non dai respiro all'avversario. Ma questo non vuol dire che vinci 5-0, puoi anche vincere 2-0, soprattutto dopo 20 minuti 2-0. Ricordate com'era la Juve di Allegri? 20 minuti 2-0 addormentava la partita. Magari non hai quei giocatori capaci di fare quel tipo di gioco, sì, va bene, l'abbiamo capito, i limiti tecnici, però a un certo punto bisogna essere concreti. Cioè, la Juve di Tudor l'anno scorso, che sicuramente giocava peggio di questa, non ci sono dubbi che Spalletti sia di altre categorie in confronto a Tudor, lo sappiamo, ma in campo perlomeno queste partite non lasciava la possibilità all'avversario di poter recuperare. Faceva poco la Juve, ma di certo non dava possibilità all'avversario in campo di fare qualcosa.
Beh, c'è da dire però una cosa, che non è che ieri il secondo tempo della Juve è stato in forte calo, non è che il Genoa abbia creato chissà queste occasioni, tranne sì, però, il rigore in cui poteva riaprire. Sì, no, tranne il rigore, praticamente il Genoa non ha mai tirato in porta, no? E c'è, secondo me è stato anche casuale il fatto che la Juve non abbia chiuso la partita, perché le due occasioni fallite da McKenny, ma quando ricapita che McKenny fallisce due occasioni di quel tipo, il palo di David è stato sfortuna, quindi la Juve ha avuto molte occasioni per andare sul 3-0. Il problema è la differenza di rendimento che c'è stato tra il primo tempo e il secondo tempo, anche perché nel primo tempo, non so se l'avete notato anche voi, il Genoa era proprio completamente fuori fase,
perché ha ragionato benissimo, la Juventus ha fatto una partita
sì, completamente fuori fase, però gli stop di Messia piuttosto che Vitigna, proprio c'è, cioè, giocatori che non riuscivano nemmeno a stoppare una palla, quindi chiaramente c'è stata proprio una grande differenza.
Allora, caro Stefano, ti leggo. Vai. Te le leggo tutte, dai. Allora, il Como a 58 punti giocherà la prossima con l'Inter in casa. Olè. Poi Sassuolo in trasferta, Genoa in trasferta, due in trasferta, Napoli in casa di nuovo? Sì. Due in casa? Ok. Verona in trasferta, Parma in casa e Cremonese in trasferta, che potrebbe avere bisogno di punti. La Juve lo sappiamo, Atalanta, Bologna, Milan, Verona, Lecce, Fiorentina e Torino. Secondo me è più facile, oddio, non lo so. Poi la Roma, ok, Pisa, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. L'Atalanta, Juve, Roma, Cagliari, Genoa, Milan, Bologna e Fiorentina. Ovviamente la Roma è a meno 3 dalla Juventus, ma sarebbero 4 per gli scontri diretti. L'Atalanta a 53 punti. Rileggendo questi percorsi, Stefano, che ti viene in mente? Lo stesso, cioè, confermi quello che hai detto? Cioè, sì, che la Juve, secondo te, quando dovrebbe scavalcare la Juventus?
Il Como? Nelle prossime tre partite che la Juve deve scavalcare il Como.
Ma può succedere anche domenica, però devi battere l'Atalanta.
Sì, devi battere l'Atalanta.
E ovviamente il Como ovviamente non deve...
Ma basta che pareggia anche un pareggio, se tu vinci la scavalchi, quindi c'è, nel senso, cioè, tu dovresti andare a vincere a Bergamo, poi dopo... cioè, in queste tre partite, secondo me, si schiede veramente... e la corsa, tutto quanto. E per quanto riguarda invece il resto, mi sento di dire che io in questo momento, se fossi la Roma, sarei più preoccupato dal fatto che l'Atalanta è rientrata e potrei perdere anche il posto in Europa League, piuttosto che guardare avanti in Champions League.
Infatti deve stare però Stefano, loro giocano venerdì contro il Pisa e potrebbe, anche se è prevista una protesta da parte dei tifosi della Roma contro, pensate, contro allenatore e giocatori, prima tu lo sai, a Roma prima Gasperini, il nuovo mago, poi alla fine quando le cose non vanno bene Gasperini diventa subito scarso e ci dovrebbe essere una protesta, però se la Roma dovesse vincere andrebbe comunque a meno uno, mettendo pressione alla Juventus, gioca con l'Atalanta e al Como stesso, che sfiderà l'Inter. Vai Fede.
Ciao Vinti, Lorenzo.
Oh, Lorenzo.
Allora, questa squadra non è da ieri, si è visto, è schizofrenica. Mi fa piacere per Di Gregorio che con quella grande parata, come ha detto Spalletti, ha protetto la squadra da 10 minuti di fuoco. Però qui urge qualcuno di personalità dentro questa squadra che riesca a curare quelli che ci sono ora, che sono fragili psicologicamente, caratterialmente, e sono ragazzi di burro a livello caratteriale, e ci vorranno secondo me un paio di innesti almeno di personalità. Dico due nomi che sono circolati: Bernardo Silva, Lewandowski, due persone, due giocatori di questa caratura qui, per ovviare a queste pecche che ci sono, se no saranno dolori anche per l'anno prossimo.
Su questo ci sono pochi dubbi, l'abbiamo sempre detto, giocatori di personalità. Però adesso, Lorenzo, grazie intanto del messaggio, e poi ha salutato anche Stefano nel messaggio testuale dopo. Però caro Stefano, ora bisogna, il presente è questo, cioè non dobbiamo distrarci, cosa prendere, quali giocatori, ora bisogna cercare di arrivare al quarto posto per tutti i motivi che conosciamo, no?
Ma sì, te ho detto, anche perché queste tre partite, potenzialmente ho detto minimo la Juve deve fare 7 punti se vuole andare in Champions League, ma sulla carta, vedendo come ha giocato la Juve quest'anno, potrebbe farne 9 come potrebbe farne 3, cioè nel senso c'è una squadra strana. Sono tre partite complicate, perché Atalanta, cioè Bergamo e Milano sicuramente sono due trasferte complicate che sono da tripla.
Eh sì.
Il Bologna in casa in teoria sarebbe da 1x, ma negli ultimi anni abbiamo visto quanto ha sofferto la Juve in anche casa se, col Bologna,
che
quindi,
però è in testa anche la Coppa, deve giocare in Europa League.
Sì, poi il Bologna chiaramente non è il Bologna dell'anno scorso, ha fatto una seconda fase molto calante, però è una squadra che si imbecca la giornata, è una squadra che ti dà fastidio, quindi te lo dico, nelle prossime tre partite sarà determinante la squadra che avrà più continuità.
Eh sì, questo è vero, cosa che la Juventus purtroppo non sta dimostrando, quindi un po', perché magari la Juventus, come dice Stefano, ti fa un partitone tipo il primo tempo contro il Genoa, che per carità era il Genoa, ma il Genoa ha dato fastidio a tanti, ha vinto contro la Roma meritatamente, diciamo che non ha, è ancora in lotta ovviamente per la salvezza, però di quelle di bassa classifica, diciamo così. Ora mi pare di capire, Stefano, non vogliamo, per carità, con tutto rispetto, Verona e,
Verona,
e Pisa,
Verona se... e Pisa stanno già okay, preparando
perfetto,
la squadra per
quindi se la vedranno il Lecce e la Cremonese, la Fiorentina io
potenzialmente
no, ma sì, no, potrebbe anche essere risucchiata, a meno che non crolli il Genoa stesso, non, però insomma più o meno la lotta per non retrocedere è racchiusa tra Lecce,
ma
diciamo
io credo forse il Cagliari potrebbe essere, perché il Cagliari è la squadra che sta a 30
bene, sì,
e
sì,
sta messa male, quindi la Fiorentina con 5 punti di vantaggio su Lecce e Cremonese
potrebbe farcela, su questo credo che tutti siamo d'accordo. Invece Stefano, dopo, adesso diamo la linea a Federico Rossi, perché tra qualche minuto poi avremo Gianni De Biasi, che è un CT, dell'Albania. Adesso ho fatto un lapsus, dopo ti spiego CT. Perché ti spiego perché cercheremo di analizzare, di capire anche la sua idea su questa corsa Champions e sulle possibilità della Juventus. Qual è il male, tra virgolette, attenzione, della Juventus? C'è questa continuità, se dovuta, come io credo, soprattutto a una questione mentale. A tra poco.
Fuori di Juve.
Qua di non diretta 340 542 5324. Caro Federico Rossi, ti piace questa Juve bipolare, sì o no? Non è un referendum, Stefano.
Sì,
eh?
Federico Rossi ha detto che ha trovato delle analisi interessanti ieri, tattiche che dopo ce le vuole esporre poi nella seconda parte della trasmissione. Ha detto che vuole fare proprio a una sua lavagnetta tattica, ci farà delle grafiche particolari.
Pensate che Federico è fortunato perché non ama il calcio, non si avvelena come noi, vive più tranquillo. Non so quale sport ami, secondo me nessuno.
Il cricket, lui mi ha detto, ma mi ha confidato che...
Il curling, quindi il curling, devi andare in Canada da quelle parti.
Sì,
mi
piace, mi piace. Ma anche il bowling, spesso l'ho incontrato ai campi di bowling.
Allora, come si conviene quando c'è Stefano Discreti, non poteva mancare il buonasera, belle di sera, vittoria importante per la classifica, ma quel secondo tempo di blackout ci fa preoccupare, ma non da ieri. Abbiamo tre gare molto complicate, non sarà facile raggiungere questo benedetto quarto posto, proviamoci fino alla fine. Un consiglio via Quintigliano, dentro Stefano Discreti, Terry. Vabbè ragazzi, io fate una
raccolta. Non è vero, non ci credo che Terry
schia una
cosa. E poi no, io senza Quintigliano come faccio? No, ragazzi, voi potete fare una petizione per avere Discreti con Quintiliano,
che
ma
è una cosa diversa,
non senza Quintiliano.
Allora, ragazzi, stavo leggendo l'ex Juve Giuntoli, attenzione, che sembra che sia nel mirino della Roma per questa famosa rivoluzione, ricostruzione, ristrutturazione. Quindi,
tra l'altro, lui sta con Pilar Fogliati, quindi alla fine
sta con
Pilar Fogliati, l'attrice. Vabbè, lasciamo stare.
Com'è, carina?
Purtroppo Quintiliano non segue il cinema, ma è una delle attrici giovani più in voga in questo
momento. Adesso?
Sì.
Adesso l'andiamo. Federico Rossi già si è collegato, andato sulle
quindi,
immagini.
Comunque sia, Roma, torna a Roma, vita romana, cosa. Vabbè.
Tra l'altro, Giuntoli sta con questa ragazza. Vabbè, comunque io non
confermo,
lo so. Vabbè.
Te lo do per certo.
Va bene. Allora, significherebbe però via Massara, Stefano,
Ma vogliono la testa di...
Perché in
Scusa, con... ho sbagliato. Paratici sta con Pilar Fogliati, scusami. Scusa, Fabio Paratici ci sta a compilare il Fogliati.
Mi sembrava.
Mi hai confuso. Attenzione, chiedo scusa. Ma è Paratici, Fabio Paratici.
Mi dice De Biasi che non ha ricevuto il link.
Federico Rossi sta facendo.
Allora danno. Invece, caro Stefano Discredi, visto che sbagli le coppie, sì. Lui è reduce, ha fatto l'attore, però non vuole farmi vedere nulla. No, ha guadagnato tanti soldi, forse certo. Andrà a Hollywood. Hollywood.
Ma come allora. Minimo, se non mi chiamano la notte degli Oscar,
esattamente. Tra l'altro, oggi ha parlato, mi sembra proprio da Hollywood, sai? Comunque dall'estero De Laurenti stava ricevendo un premio perché, come tu sai, Stefano, adesso esce il film sul Napoli, no?
Napoli.
Non so su
Napoli,
quale scudetto, Napoli. Però sul Napoli.
Vabbè, da 24.
Allora, Vito da Pisa, con il solito discorso della risposta di Usain, mi fate infuriare.
Quali?
Forse si riferiva a un'altra trasmissione, sì. Alla trasmissione di Vincenzo
D'Alessà.
Non abbiamo parlato ancora. Poi, Vito, ecco un altro Vito. Vito da Pisa, per discredito, ti pareva. Mentre vengono fatte mille considerazioni in giro sull'integrità fisica di Bremer, per cui sento proporre da molto forse meglio monetizzare ora, mentre nel caso di Vlahovic da tempo sento sempre tutti convinti bisogna rinnovare, non sarebbe meglio ponderare anche qui la situazione fisica, il precedente di Pogba o di altri non vi dice niente? Allora, Vito da Pisa, se hai seguito dall'inizio, io ho detto forse si potrebbe aprire una riflessione. Stefano Discredi, cosa risponde all'attacco di Vito?
Allora, che cosa rispondo? Che chiaramente tutto è relativo nella vita. Non esiste giocatori incedibili, non esistono giocatori che devi per forza mantenere. Io dico che Vlahovic, i dottori, il G-Medica, tutto, sanno benissimo qual è il quadro del giocatore. Se hanno la minima rimostranza, sono loro che dovrebbero dire, guarda, attenzione a rinnovare a questo giocatore, è una grande cifra per altri 2-3 anni, tutto qua.
Però
Vlahovic si parla di un anno che poi potrebbe essere, quindi lo vedi tutto. È una cosa diversa se tu mi dici, e questo lo dico proprio adesso, cioè, nel senso, se tu vuoi fare un instant team, come si diceva un tempo, tu dici guarda Vlahovic, l'anno prossimo investiremo 7-8 milioni sul suo contatto, guarda, non rinnoviamo a Vlahovic, paghiamo un anno Lewandowski, faccio un nome a caso, no? Quindi tu dici, io gli 8-9 milioni che tu pensavi per Vlahovic li investo su Lewandowski, è a fondo perduto quell'investimento, però sull'anno tu vai a prendere una certezza. Quindi questo è il discorso.
Quindi per riepilogare,
se ci sono certezze fisiche del recupero di Vlahovic, io rinnoverei, perché a quella cifra la Juve non trova un giocatore importante. La Juve andrebbe a spendere minimo 30-40 milioni di cartellino per un Colomoni, diciamo, per esempio, con un ingaggio simile a quello di Vlahovic, quindi un'operazione che alla fine ti andrebbe a costare comunque una cifra importante, poi alla fine poi rischi magari di avere altri casi open da Davide. Quindi allora io ti dico, se proprio devo rischiare, non rinnovo a Vlahovic, ma faccio un annuale a Lewandowski, secco, così.
Però un altro devi prendere, Stefano.
Sì, lascia perdere, una volta che c'ho Lewandowski, posso prendere pure Piccoli da Fiorentina, non è quello il discorso.
Allora, basta rinnovi ai medio man, meglio rischiare su altri giocatori, saluti da Peppe. Comunque ragazzi, perché questi massacri? Adesso sono sicuro che riesploderà il massacro verso Vlahovic, questo è. Stefano, piccola parentesi per il povero, tra virgolette, di Gregorio. C'è stato anche un pizzino di Pinzoglio?
Sì.
Forse gli ha detto come doveva tuffarsi, non lo so. Però io sono contento. Ora ormai probabilmente non cambia il suo destino, Stefano. Però devo dire la verità: dai, è stato bravo, reattivo. Dopo tutte queste panchine, non giocava da un mese, non era semplice per un portiere.
Io la cosa che non capisco è che siamo nell'epoca ormai della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, tutte le cose, dei mezzi, e quindi ancora fanno questi pizzini, no? Cioè, per far vedere, cioè, tipo, là è corso Pinzoglio per andare a dare a Di Gregorio il pizzino, dove c'è scritto che tendenzialmente Martin calcia,
sì,
dalla sinistra, così come è diventato popolare quel raccattapalle che in Bosnia Italia ha rubato il pizzino, no? Che era stato dato a Donnarumma sui possibili, diciamo, indicazioni di rigore, no? E io dico, scusate, cioè, poi magari sbaglio io, no? Ma comunque sia, se tu hai fatto un'analisi, c'è il match analyst, tutto quanto, e in generale lo staff che dice guarda, se andiamo ai rigori, allora Quintiliano ama tirarlo col cucchiaio, Discredi lo tira sempre a destra, no? Cioè, io credo che quando il giocatore sta per mettere la palla sul dischetto, basta che un compagno dal centrocampo ti fa destra, sinistra, cucchiaio, cioè non è che c'è il pizzino che è nascosto,
vabbè,
che ogni volta
dai,
semina,
però magari,
no? No, però ti
in
dico,
quel momento gli è venuto in mente,
no, perché
magari
in Bosnia Italia probabilmente è stata anche decisiva quella cosa, cioè Donnarumma è scapocciato perché gli hanno tolto il pizzino dove c'era scritto là magari non sei manco chi so gli avversari che te tirano, no? Però dico, chiunque ha preparato quel foglietto per Donnarumma ce l'aveva, avevi una copia sul cellulare, gli faceva te preoccupare destra, sinistra, cioè possibile che
tu dici di Gregorio parava col cellulare in mano e vedeva il messaggio,
no, bastava che Pizzoglio gli faceva, capito, cioè,
vabbè dai, l'importante è che l'abbia parato,
no, l'importante
alla fine,
è che
dai,
l'abbia parato, è stato fondamentale, ingresso, parata, anche sulla ribattuta, cioè rientrare dopo tanto tempo ed essere decisivi può essere una svolta importante, anche perché come avrebbe ripreso il posto da titolare o in una partita di Gregorio, invece così sei rientrato, che sei stato subito decisivo, e se Spalletti, se Perin non dovesse recuperare, o addirittura se Spalletti decidesse di ridargli fiducia, c'è già un precedente a livello emotivo che ha ricaricato il giocatore. Questo è importante, secondo me.
Allora, così come è importante tirar fuori un cartellino giallo tendente al rosso a Luca, perché dice concordo con Discreti su tutto, ma com'è possibile?
Allora qui bisogna dare un premio, non un cartellino giallo.
Francesco, poi di, anche a te invece cartellino, ma è paratici, calma,
si è corretto
subito, tra l'altro, mi sembrava un po' strano,
tra l'altro, perché mi aveva chiamato un mio amico dicendo stasera c'ho sto a cena con Pilar Fogliati, ho fatto come Pilar Fogliati, e c'è anche Paratici, quindi sapevo tutto.
Ti ha detto? Sì. Allora ci dicesse qualcosa sulla Juventus, che ne so, qualche affare, fatelo dire, no?
Non ti dico niente.
Dai, vabbè,
ma
dai.
Però so quello che hanno mangiato.
Tra 5-6 minuti è pronto il nostro amico. Vai, Fede. Vai.
Io sono Marco da Richmond. Ieri abbiamo vinto, fondamentale. Però a fine partita, non so, dopo abbiamo subito clamorosamente il ritorno del Genoa. Se non era quella parata di Gregorio, secondo me
anche,
abbiamo rischiato di pareggiarla, rischiavamo di pareggiarla. Sinceramente non so cosa dirti, io ero convinto che con il rientro di Vlahovic potevamo andare in Champions, era l'unica speranza che avevo, mo senza di lui che probabilmente non rientrerà più, e dobbiamo sperare un Milik, è stato incollato con la supercolla, speriamo che tiene per un altro mese e mezzo. Per quanto riguarda Vlahovic, io non lo rinnovo più a questo punto. Se si infortuna così facile, prendiamoci con Colomuani e tentiamo il tutto per tutto con Lewandowski.
Però così facile non è che Vlahovic è stato sempre infortunato dal punto di vista muscolare, che purtroppo temo, io temo, siccome oggi mi ha risposto una persona, dice potrebbe essere collegato, che forse non aveva recuperato, è entrato contro il Sassuolo. Magari si affatica o no, Stefano?
No, io vorrei pure aggiungere una cosa, perché poi alla fine in tanti dicono: ah, prendiamo Lewandowski. Lewandowski non
in
è
tanti
più.
Tanti l'hai detto tu 5 minuti fa.
Io pure dico: è un rischio, però, Lewandowski, perché sennò sembra che dicevo, prendiamo Lewandowski, vai sul
e risolviamo tutti i problemi.
Perché Lewandowski è un rischio, è il classico rischio di tu quando prendi un giocatore che ha superato quell'età. Può essere l'Ibrahimovic, che anche a 41 anni, o il Modric, ma può essere anche il Rivaldo.
Mi pare che sia sano, no, Lewandowski. Mi pare.
Non gioca quasi più titolare, entra ed è decisivo. Perché
gol.
No, entra ed è decisivo. Però possiamo dire una cosa: però ad imbeccarlo c'è Rafinha, c'è la Yamal, quindi alla fine c'è Cancelo. Arrivano i cross da tutte le parti, gli arrivano. Quindi alla fine bisogna vedere anche lì. Però il discorso è quello: quando tu prendi un giocatore di questo tipo, l'hai visto quest'anno col Napoli. Tu prendi De Bruyne, che sulla carta potenzialmente era il centrocampista più forte. Se un De Bruyne che ormai a 35 anni si fa male, è saltata tutta la stagione. Quindi quando tanti dicono basta, non lo voglio più Vlahovic, voglio una certezza, allora non è Lewandowski la certezza fisica,
certo.
se non sei come Lewandowski è la certezza che tu dici voglio un Lewandowski all'Alta Fini, e Lewandowski all'Alta Fini nel campionato italiano, se sta bene, fa 25 gol.
Che però secondo me la Juventus adesso non può permettersi un'Altafini del terzo millennio. Ci vuole uno che non gioca tutte le partite, però può scendere in campo diverse volte, e poi lo sappiamo che giustamente, come dici tu, ma Stefano, ti rendi conto? Secondo me sono proprio spariti gli innescatori di punte in Italia, non solo la Juventus, ma non ci sono più.
Ma non c'è, perché poi alla fine
è cambiato il gioco.
Alla
cioè...
fine, ma lo vediamo anche nella Juventus stessa, lo vediamo. Cioè, alla fine, un giocatore come Conceição, che chiaramente deve crescere in incisività, deve crescere ad essere decisivo, però è un giocatore che ogni volta che gli dai la palla, a volte troppo eccessivo, nel senso si inceppa, però è uno che ogni volta che gli dà la palla comunque crea qualcosa, crea la superiorità numerica, crea un assist. In Italia non li vogliono più questi giocatori. Abbiamo visto, ecco, ti faccio l'esempio, ieri il Genoa era una squadra completamente allo sbando, è entrato Baldanzi, non è entrato Messi, esatto. È entrato Baldanzi, che ha provato due o tre volte il numero, l'ha giocata e due volte gli è riuscita e ha cambiato la partita. Non esistono più questi giocatori, ormai tutti tu e questo, allora, è il problema, è quello che diceva anche Roberto Baggio nel famoso Faldone del 900
pagine. È un problema secondo me di tutto il calcio italiano. Rimettiamo davanti a tutto la tecnica a servizio del gruppo, sì, per carità, lo schema deve esserci, ma oggi pensa un mio amico Stefano, oggi proprio ci scambiamo dei messaggi, a due figli maschi che sono andati alle scuole calcio, te lo giuro, mi ha detto, entrambi su non so il tuo, in squadre diverse, non la stessa squadra. Io seguivo gli allenamenti, massimo due tocchi, a 12, 13, 14 e basta con massimo due tocchi. Se uno ha tecnica la deve sfruttare, Stefano, sì, per carità, non significa andare allo sbando senza uno schema, un vestito tattico, ma non deve essere il vestito tattico a superare la tecnica e magari a offuscarla. Me l'ha detto proprio stamane questo amico, tutti e due i figli che ho avuto, quello più grande e quello più piccolo, gli dicevano le stesse cose, Stefano.
Come ad esempio ti dico, vabbè, questo il problema del calcio giovanile, sfondiamo una porta, non bastano tre ore di trasmissione, poi farei
sì, ora lo chiederemo anche a De Biasi,
perché poi quello non è solo quello, ma è proprio il fatto della settorialità. Cioè, noi quando noi siamo cresciuti da ragazzi, tendenzialmente io sono cresciuto a Giardinetti, giocavo nella Nike Giardinetti, poi mi sono spostato a Tiburtino, giocavo a Pietralata. Cioè, non è che invece oggi i genitori stessi dicono no, mio figlio non può fare i provinciali, quindi magari abitano a Centocelle, dove c'è la Libertas, che è magari una squadra, lo portano a giocare a Tormarancia, perché quella squadra fa l'elite, come se a 12-13 anni fosse importante. Però dice mio figlio fa nell'elite, perché ragazzi, sfonda uno su 100.000 dei ragazzi che arrivano in Serie A, uno su 100.000, quindi fategli fare la vita tranquilla. E questo incide anche sul discorso, questa competitività di... Invece se tu giochi in squadre anche non fortissime, tu che cosa fai? Quando una partita magari tendenzialmente non è combattuta, tenti la giocata, provi la giocata, il numero, tanto la partita è persa, ma magari tu fai vedere, hanno perso 4-0, ma hai visto il terzino loro quando fa il doppio passo com'è incontenibile? Invece quando c'è il risultato in ballo, no, non rischiare, due tocchi, ridalla dietro, e non vedi tutte queste cose qua, è incredibile.
Devo fare una nota di merito, allora, vabbè, tu ormai sei fissato da tempo con Conceição. Io ho sempre detto che tanto fumo deve essere un po' più arrosto. Invece sto notando, al di là che salto uomo,
ma pure recupera.
Ferma, bravo. Sì. Bravo Stefano, in fase di non possesso ieri è stato bravissimo, oltre a tutto il discorso, quello è la sua caratteristica, però sta crescendo anche sotto quell'aspetto. Io credo che se lui continuerà a crescere anche sotto quell'aspetto, chiaramente deve fare qualche gol in più, diventerà un giocatore importante.
Posso dire, in aggiunta a Conceição, quello che ti dico proprio per il discorso dei dribbling, io darei, ovviamente sempre parlandomi, rapportandomi col J-Medical, darei un'altra opportunità anche a Zegrova, perché comunque sia, anche se non sappiamo veramente se è un giocatore integro che può giocare tutto, però sappiamo che uno quando entra comunque ti crea la giocata.
Quel quarto d'ora. Ben ritrovato a Gianni De Biasi. Ciao Gianni.
Buonasera mister.
Ciao, buona serata a tutti.
Eccoci qua, come stai?
Bene,
tutto,
grazie.
A posto. Allora, io non so se iniziare dall'Italia o dalla Juventus. Partiamo dall'Italia. Stiamo facendo un discorso su questa disfatta azzurra, terzo mondiale fallito consecutivo, o meglio, terza mancata partecipazione, tanti discorsi. Ora si sta pensando al CT, ma soprattutto al presidente federale, che poi dovrà scegliere lo stesso commissario tecnico. Intanto, un tuo parere, possiamo definirlo cronaca di una disfatta annunciata?
Non lo so se è una disfatta annunciata, sicuramente è una disfatta che pesa, che fa male, perché successiva a due altre mancate qualificazioni mondiali, e credo che per una squadra quattro volte campione del mondo credo che sia un'onta non facilmente passabile. Io credo che noi non avremo la squadra in questo momento, la squadra più forte del mondo, ma credo che questa squadra non sia riuscita a dare quello che ha dentro. È una squadra che ha, secondo me, qualcosa in più e che purtroppo non è riuscita a metterlo in campo nel momento opportuno. Io credo che questo sia il problema. Poi possiamo stare lì a disquisire se Ken segna e finisce tutto il discorso. Il calcio è fatto di episodi, però è fatto anche di equilibri, è fatto di tante altre cose, e c'è da veramente da rammaricarsi. Mi dispiace tanto per Rino, che ci ha messo cuore, passione, generosità, ma probabilmente anche questo non è stato sufficiente.
Da chi si riparte tra CT, presidente federale, si fanno dei nomi? Tu cosa faresti? Ripartiamo da De Biasi come CT?
Non sarebbe male. Come battutina non è male. Leggo che oramai bisogna partire solo da nomi affermati e quant'altro. Non lo so, ognuno è libero di intraprendere le strade che meglio crede. Io credo che oggi siamo davanti a un bivio, non con due strade sole, ma con più strade davanti, e c'è da capire quale strada uno vuole intraprendere. Io credo che serva molta serenità nel cercare di capire la situazione, nel scegliere le persone adatte per il raggiungimento di questo obiettivo. L'obiettivo è ricostruire una squadra, ricostruire fiducia intorno a questa squadra, anche se oggi, torno a ripetere, non avremo Totti, Baggio, Del Piero, tutti questi calciatori qua non li abbiamo per quella qualità lì, ma ne abbiamo tanti che giocano nei leader, nei campionati più importanti in Inghilterra, in Francia, un po' da tutte le parti. E mi sembra strano che con questi giocatori non si riesca a raggiungere un obiettivo importante come quello di qualificarsi contro la Bosnia-Erzegovina. Questa è la cosa che mi rammarica molto. Voglio dire, e non sto adesso incolpando nessuno, dico solo che l'obiettivo era alla portata e purtroppo non ci siamo riusciti.
Sì. Vai, Stefano.
Mister, buonasera. Il problema più grande del calcio italiano in questo momento sono gli oltre 30 giocatori in campo di Udinese Como con un solo italiano, oppure il fatto che i giocatori tecnici sono praticamente spariti o vengono costretti comunque a rinculare in difesa, in copertura, cioè, quindi la tecnica ormai è quasi diventato un problema.
No, io credo che i giocatori di qualità vanno bene sempre e comunque a qualsiasi latitudine. Credo che...
Ma tu avresti mai chiesto a Roberto Baggio, mister, quando l'hai avuto la fortuna di tornare a centrocampo, di fare la copertura?
No, era lui, adesso te ne dico una, era lui che mi diceva: mister, ma mi ero abituato a tornare in Rio a prendere il pallone. Sì. Robby, stai di là che fai meno strada per diventare importante. Esatto. No? Voleva tirarsi fuori un po' dalle grinfie dei marcatori e quant'altro, e io gli dicevo: Roby, se tu te la portiamo noi la palla, tu facci la differenza da lì in avanti. Sto estremizzando adesso. Chiaramente credo che, comunque, tu dicevi bene, abbiamo tante squadre, vedi il Como l'altro giorno e l'Udinese, forse c'era un italiano dentro. Adesso
Zaniolo,
non
solo Zaniolo a giocare. Sarà
Zaniolo. Uno, e quindi non mi sono sbagliato di molto. Però al tempo stesso mi chiedo, ma perché i nostri che vanno all'estero, o se vanno all'estero vengono chiamati? Perché, voglio dire, come si chiama il difensore centrale, buonanotte, ex
Calafiori?
Calafiori, è un giocatore che è all'Arsenal, squadra leader top del campionato inglese. Sì. L'altro ex bresciano, ex Milan,
Sandro Tonali.
Donnarumma stesso, gioca, che è al Manchester City.
Newcastle,
Donnarumma al City.
Il portiere gioca in quella squadretta lì che si chiama Paris Saint Germain.
No, City è passato al City quest'anno.
Sì, Donnarumma, Manchester City.
Sì, sì, no, sì. Scusami, Donnarumma. Sì, sì.
Ha giocato al Paris Saint-Germain, esatto.
Sì, è andato al City, non è andato a giocare dietro la Chiesa, io da piccolo. Ecco. Quindi, tutto sommato, credo che per i giocatori che maturano esperienze importanti in top club a livello di Champions League, a livello del calcio che conta per davvero, perché l'Inghilterra credo sia uno dei top campionati in Europa. Sì. Quindi da quel punto di vista lì, anche noi abbiamo i nostri giocatori che sono fuori a fare, se non trovano un posto qui tanti italiani, perché ci sono tanti stranieri, probabilmente ne abbiamo tanti che giocano in giro, però di quelli che giocano qua, quelli dell'Inter sono giocatori top da un punto di vista della qualità, dell'esperienza e di quant'altro. Io credo che tutto sommato non abbiamo una squadra, torno a ripetere, la più forte Italia che abbiamo avuto non è quella di Lippi del 2006 in Germania, ma sicuramente una squadra che tutto sommato questo obiettivo minimo
può raggiungere, deve raggiungere,
avrebbe potuto raggiungere.
Prima di passare alla Juventus, al volo, Conte ha detto ieri si è autocandidato, se fossi presidente federale penserei anche a Conte. Cosa ne pensi?
Detto lui?
Sì, ieri, sì, dopo la partita.
Si vede che gli è piaciuto l'esperienza fino al 2016,
esatto,
e quindi credo che tutto sommato abbia voglia magari di star meno in campo e di prendersi qualche pausa in più e al tempo stesso lavorare su un obiettivo di più basso di così il livello del nostro, dei nostri risultati.
Mi sembra, vuole fare anche lei a Radio Bianconera questa dichiarazione?
Dai, si candidi. Se fossi presidente De Biasi, due punti, no, perché io, la nazionale,
io,
non mi chiama.
Ragazzi, io non ho la presunzione di
certo,
di candidarmi. Speravo anche di essere candidato quando ho scelto Ringhio, sinceramente, perché avevo fatto qualche anno da qualche parte in giro. Pensavo di avere l'età e l'esperienza che potessero servire, ma probabilmente va bene così.
Io lo so perché non la chiamano, non ti chiamano, scusami, ti do del tu perché ci diamo del tu. Io lo so perché, ma non lo ripetiamo, dai, lo sappiamo, no, benissimo. No, chiamano te personalmente per le dinamiche che regolano questo benedetto o maledetto calcio. Passiamo però alla Juventus, meno uno dal quarto posto. Ieri Spalletti, ottimo primo tempo, e ci ha detto però siamo bipolari, non riesco a capire questo cambio di prestazione dal primo al secondo tempo. Non è la prima volta, per fartela breve, la Juventus riuscirà ad agguantare questo quarto posto?
Ah, non sono indovino e faccio fatica io a darti una risposta che sia sicura. Certamente la Juve nel primo tempo ieri sera mi ha fatto veramente strabuzzare gli occhi, perché la prima volta che vedo giocare un calcio così veloce, intenso, di buonissima qualità, molto nella metà campo avversaria e con triangolazioni veloci. Io credo che questo sia un buonissimo risultato. Poi è chiaro che vedi il secondo tempo ed è chiaro che Luciano si incazzi anche se è stato leggero ieri sera, però tutto sommato credo che da quei giocatori lì, in quel contesto lì, vista la partita che si è messa subito sul 2-0, credo che potesse pretendere probabilmente qualcosa in più. L'unica nota positiva ieri sera, oltre al primo tempo, c'è il ritorno di Gregorio che para rigore, para la respinta del rigore, che era più difficile ancora del calcio di rigore. Credo che per come l'ho visto e per gli occhi che gli ho visto dopo la parata sul calcio di rigore, mi sembrava un giocatore che abbia una determinazione e una rabbia dentro, che ha voglia di spaccare il mondo,
di recuperare.
Vai Stefano.
Mister, però possiamo dire che quest'anno nel campionato italiano ci sono tornati un po' tutti gli allenatori più bravi, no? Perché ci sono contemporaneamente Spalletti, Conte, Allegri, Gasperini, Sarri, però sta vincendo praticamente un esordiente che quindi alla fine la differenza la fa Lautaro Martinez,
la macchina che hai sotto il sedere è quella che fa la differenza, e saperla guidare è molto importante. Io credo che intanto
quanto incide un allenatore proprio alla fine?
Incide abbastanza, perché puoi perdere di vista tante cose, puoi perdere di mano anche la situazione in taluni momenti, però la cosa che mi stupisce di Chivu è che è bravissimo nella comunicazione, bravissimo, uno dei più bravi che ho sentito recentemente, e questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che ha delle buone letture, vuol dire che ha studiato, vuol dire che ha fatto esperienza del suo passato, e questo sicuramente lo aiuta nel parlare con i ragazzi e nel tirar fuori da loro il meglio. Io credo che lui stia facendo un ottimo campionato. C'è stato l'Inter che ha frenato poco prima della sosta per la nazionale, che credo abbia fatto 2 punti in 4 partite, qualcosa del genere, però è una squadra che tutto sommato ha qualità, ha avuto fuori per un po' di tempo Martinez davanti, che è il giocatore più importante realizzativamente davanti, però è una squadra che ha la possibilità di turnare i giocatori, oggi è fuori da tutte le competizioni, gioca solo per il campionato, e credo che questi punti di vantaggio che ha dovrebbero bastare per arrivare alla fine.
L'ultima che ti faccio è questa: hai detto, non sono giustamente un indovino, non so se la Juventus riuscirà ad arrivare al quarto posto, quindi qualificazione Champions League, ma la Juventus comunque sia rinnoverà Spalletti. Intanto chiedo se sia giusto o meno, e poi quanti ne servirebbero di rinforzi e in quali reparti, e poi ci salutiamo.
Beh, intanto Luciano a me piace come allenatore, una persona che ha personalità, che sa che ha fatto una gavetta importante, che viene una delusione anche lui dalla nazionale, ma credo che meglio di lui e di chi vive la realtà dello spogliatoio conosca quali sono le ambizioni e la voglia di migliorare questa squadra qui. Chi meglio di lui, che ha avuto tutto il tempo per testare i calciatori, per capire quali sono le possibilità di crescita, di sviluppo ulteriore, può essere lui l'unico che può scegliere con oculatezza e sapendo quello che vuole e cosa vuole fare.
Un sì o un no, perché arriva una domanda per te. Buonasera a tutti. Caro mister, è possibile che la carenza di un gruppo di italiani forti in un top club italiano aiuterebbe ad avere una nazionale competitiva?
Sì. Okay. Sicuramente sì, perché se guardiamo i risultati della nazionale, guardavo una statistica oggi che mi facevo io, e vedevo che nel 2006 in Germania c'erano 5-6 giocatori della Juventus, era un blocco. Quando vinse
nell'82
c'erano 6-7 giocatori della nazionale. Causi aveva perso il posto rispetto a Bruno Conti, però erano 6-7 della Juventus. Quindi quando hai portiere, i difensori, l'esterno di sinistra, Tardelli, cioè è una squadra che sta in piedi da sola.
Un'altra veramente stiamo sforando, perché Emi da Potenza, quindi domanda per l'ospite: se l'Italia, causa rinuncia dell'Iran, venisse ripescata, sarebbe congruo?
No, non è possibile.
Ok, no, perché ci sarebbe congruo e giusto presentarsi con l'Under 21, compreso l'allenatore?
Potrebbe essere una bella idea, ma no. Sarebbe è impossibile, ma cioè è fatta calcio, questo non è calcio. Quindi okay. Parliamo di altre cose. Se non va l'Iran, ripescano una di quella confederazione lì, e non certo della UE.
La nostra. Grazie mille, grazie Gianni.
Mister, buonasera.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Sempre molto bella persona, lo sai. Ma allora lui mi ha spiegato, non lo ripeterà, perché gliel'ho fatto anche privatamente più di qualche volta, e io sto un po' fuori dai giri degli agenti, Stefano, parliamoci chiaro.
Io ricordo,
lo sai, no?
Lo so, io ricordo alla fine un po' la vecchia guardia è un po' tutto così, cioè nel senso viene lui, ad esempio mi vengono in mente sicuramente,
per non parlare di Gentile, Claudio Gentile, si sa piangere qui in diretta,
ma anche Claudio Cesare Prandelli mi disse chiaramente quando lo andai a
intervistare. Un po' lui, però. Che...
No, quando lui andò quando lo andai a intervistare, passai un'intera giornata con lui. Mi disse poi chiaramente il suo disamore verso il calcio era nato proprio dal fatto che comunque sia c'erano delle imposizioni su determinati giocatori a seconda dei procuratori. E quindi alla fine è questo il problema. Però mi ha fatto molto piacere del mister che ha detto che si aspettava
la chiamata
dopo l'esonero di Spalletti.
Forse te le mandate, forse non con tutto rispetto di Gattuso. A tra poco.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta 340-54-253-24, sono 19:13 minuti, anzi 14 minuti in questo momento. Tanti messaggi, stiamo cercando di capire. È chiaro che il discorso sta andando anche all'Italia, alla nazionale, al fallimento del calcio. Tra l'altro stamane Abete, oltre al discorso di Conte eccetera, ha detto ripeto, glissato sulla sua ipotetica candidatura, e poi ha anche detto non possono capite poi l'arroganza del vecchio che avanza, del vecchio non in quanto anagraficamente, del vecchio come istituzione, ha detto no, ma non ci possono commissariare, anche se però ci sarebbe qualche strada. Vai Fede.
Buonasera Radio Bianconera, Leonardo da Roma. Non mi pubblicate mai, però a me piace parlarvi anche a vuoto. Però.
Ma perché parlare? Il prossimo che ci dà del voi lo cancelleremo.
La Juve, tra virgolette, è così schizofrenica, perché alti e bassi, alti e bassi. Pensate che servono persone, cioè giocatori di personalità. Juventus fa alti e bassi perché la squadra, io sono juventino, attenzione, scarsa. È scarsa. Poi a un certo punto uno, se non se ne rende conto che in un campione italiano, quello che è, voglio tornare sulla nazionale, ma che so praticamente da oltre 12 anni che non partecipiamo e non participeremo, e la squadra che vince lo scudetto è l'Inter, che è stata eliminata, è stata presa a calci nel sedere da chiunque in Europa, e noi siamo a quarta, quinta forza. Noi siamo scarsi, non è che servono giocatori di personalità, è lui di andare a cercare, che ne so, il Lewandowski di turno, e quello viene qui a svernare.
Grazie, non mi ricordo il tuo nome, però non ho capito. Ah, Leonardo da Roma, grazie. Leonardo, intanto del messaggio, perché? Ma non solo tu, voi. Il voi si dava nell'antichità in alcune regioni del sud, dove forse ancora, scherzo ovviamente, però ognuno ha le proprie idee, non voi. Poi non ho capito il tuo discorso, siamo scarsi, mediocri, non è che non abbiamo mai elogiato la nazionale. Certo, come ha detto De Biasi, al di là della, diciamo così, del livello non eccelso, perché a mio avviso, lo posso dire, tanto tempo non lo dicevo, a mio avviso, tolti Donnarumma e Tonali, credo che non ci siano giocatori di livello importante, anche perché il mini blocco Inter ha fallito, mini blocco, sottolineo, però forse con la Macedonia potevi, anzi dovevi vincere, questo è un po' il discorso. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Gabriele.
Ciao Gabriele. Per Stefano.
Ci risiamo un'altra volta, una volta una partita sì, una partita no, poi c'è un tempo sì, un tempo no, attacchiamo un giocatore, poi lo difendiamo, insomma questa è la nostra annata. Però ieri la cosa che più mi ha fatto da una parte sorridere amaramente, dall'altra preoccupare, sono le parole del mister: mancano 7 partite alla fine, e lui sì, ci dice che ancora in soldoni non ci sta capendo niente, manco lui, ed è tutto lì, il nodo alla fine è tutto lì. I nostri giocatori fanno una bella partita, poi ne sbagliano un'altra, facciamo un bel gol, su e giù, e lui ci sdraia con due parole. Mamma mia, che vi devo dire, crociamo le dita.
Abbiamo vinto, però sembra quasi che abbiamo perso, però è chiaro che sono allora di 17 giorni dalla fine. Ha detto non riesco ancora a capire perché questo cambio, perché questa bipolarità, non ve lo so dire, non se lo spiega nemmeno lui. E quindi adesso in queste 7 gare che sono determinanti, 7 per 3, 21 punti a disposizione, riuscirà a cambiare il trend sotto il profilo mentale. Stefano Discreti, Spalletti ovviamente. Stefano ce la farà o no? Perché secondo me è una questione di testa.
Assolutamente, noi speriamo di sì, dai.
Speriamo di sì, dai. Vai,
speriamo
Fede.
Di sì, anche Federico Rossi ha fatto così con la testa.
Allora, se l'ha detto Fede, sta a posto. Vai Fede.
Ciao Winti, Armando d'Arezzo.
Armando.
So che stasera c'è Discreti, allora faccio un intervento.
Sì, io, massacratelo. So
chiaramente lo vedo un po' abbattuto.
Abbattuto.
Un po' scoraggiato per il cammino della Juve. Guarda, io ho fatto 2 conticini. Io penso che la Juventus da qui alla fine del campionato farà 16 punti. Perderà anche una partita.
7 per 3,
ci metto 21. 16 punti con una partita persa e una pareggiata.
Ok. Mm.
Ho fatto il conto che il Como farà 14 punti, invece ne farà 2 in meno di noi.
Ce n'è uno
la
in
partita più importante, no, la prossima di tutte le altre, scalcheremo. Perché la prossima noi dobbiamo uscire indenni da Bergamo. Se noi usciamo indenni da Bergamo, secondo me la Juventus fa 16 punti. Guarda, ci metto anche la sconfitta del Milan nel mezzo, però secondo me non perdiamo manco
Milan,
a Milano.
Io non mi convinco,
ne farà 14.
Ragazzi,
il Como dovrà perdere con l'Inter e col Napoli. Vedrai che lo penso andrà in Champions con 2 punti di vantaggio. Se ne riparla a maggio, ok? Ricordo questo messaggio che ti ho mandato.
Grazie, ciao, ciao. Grazie. No, no, ma adesso do la linea ovviamente a Stefano. Il no, 16, tuo cane... 14. Aspetta, Stefano, non interrompere. Il tuo cane non era d'accordo su quello che stavi dicendo, secondo me, soprattutto quando hai parlato male di Discreti, dicendo... In effetti sta un po' giù perché lui sperava nel tracollo della Juventus, no, ma la Juventus ancora questo voleva dire il nostro amico, non l'ha detto in questi termini, ma il senso è quello, quindi sei preoccupato sul fatto che comunque si continuerà con Spalletti, devi rassegnarti Stefano.
Ma io ancora sembra che io non voglio Spalletti, ma per carità, sembra che uno, io dico sempre la stessa cosa, a me mi ha fatto ridere in grandi proporzioni, questa cosa che è arrivato Spalletti e sembra che abbia sia arrivato il nuovo Messia, quando alla fine invece è un allenatore esperto, sicuramente uno dei migliori
di un'altra categoria rispetto, quindi, a quelli precedenti,
e quindi sta facendo ci puoi pianificare, però i risultati stanno lì, cioè lui comunque ha preso una squadra che era quinta e ancora quinta, è uscito male dalla Champions e dalla Coppa Italia, quindi mi auguro, per dire che Spalletti comunque ha fatto una stagione importante alla Juve, comunque ha raddrizzato la barca, che porti la Juve in Champions League. Se poi non la porta in Champions League, io già te l'ho detto, in mancanza di alternative riconfermerei Spalletti, ma
riconfermano proprio, ma a prescindere.
Uno Spalletti sì, ma tanto sì, lo puoi anche confermare,
ma lo puoi anche confermare,
ma Spalletti senza la Champions League è comunque uno che sarebbe seduto sui carboni ardenti alle prime tre partite sbagliate dell'anno
prossimo, anche per questo,
alle prime tre partite sbagliate dell'anno prossimo sarebbe messo subito in discussione, perché l'anno prima non è andato, non avrebbe credito l'anno successivo. Mamma, quindi quello ti sto dicendo, questa cosa qui, la cosa importante, però io non è che dico Spalletti non Spalletti, ti sto dicendo che alla fine nella vita contano i risultati, e quindi sicuramente la Juve con Spalletti si è visto un miglioramento nel gioco della Juventus, ma in termini pratici di risultati non c'è stato questo grandissimo cambiamento. Colpa della dirigenza, colpa dei giocatori, colpa degli infortuni, non lo so. Però alla fine non è che lui ha preso la squadra quinta e adesso la Juve è terza, è seconda, sta lottando per lo scudetto, qualsiasi cosa, ha fatto un percorso mega galattico in coppa e nelle coppe, no. Quindi l'unica cosa veramente che abbiamo visto è una squadra che gioca effettivamente meglio rispetto a prima. Questo è chiaro, ma in termini proprio di storia, di risultato, cioè adesso sempre perché il calcio moderno siamo schiavi delle qualificazioni in Champions League, ma un allenatore che negli anni 70, 80, 90 subentrava sulla panchina della Juve, quinto posto, e la portava al quinto posto, alla fine te dicevano sì, o al quarto posto dicevano vabbè, ma che ha fatto? Niente. Oggi questo quarto posto sembra un risultato sembra migliore di una Champions League, poi alla fine ti rendi conto che comunque nell'almanacco non ne ricorderai uno di queste qualificazioni.
Ma Stefano, volevo mandare un abbraccio comunque in cielo a Lucescu, che è scomparso oggi, sì. Stefano, stamattina mi pare, oggi nel primo pomeriggio credo, perché comunque sia, ha segnato anche lui, no? Dal suo punto di vista un'epoca, è stato tanti anni in Italia, e comunque sia anche un abbraccio alla famiglia.
Sarebbe stato bello poter fare intervenire Carlo Nicolini, semplicemente che adesso con lo Shakhtar
hanno delle
linee un po' mediatiche differenti, ma lui con Lucescu è stato tantissimi anni insieme.
Esatto. Vai Superfede.
Buonasera Quint, buonasera Stefano.
Oi Francesco.
Ormai le fisionomie delle squadre in lotta per questo quarto posto sono alquanto delineate, io inserisco anche l'Atalanta, però la domanda che vi rivolgo è questa: qual è fra le tre, Como, Juventus e Atalanta, la squadra che ha la migliore qualità, la consistenza tecnica secondo voi? Perché secondo me sarà questo aspetto, quello tecnico, poi a fare la differenza. Vi ascolto e vi abbraccio.
Grazie. Escluso Francesco la Roma, non so, forse di proposito perché non ci credi più. Stefano Deschetti risponde la Juventus, perché è convinto che la Juventus abbia una rosa eccelsa. Io ho qualche dubbio, perché al di là dei nomi poi devi vedere in campo, per esempio i giocatori del Como, qualcuno non li conosce, no? Almeno diversi nomi sono tra virgolette semisconosciuti, ma tecnicamente sono forti. Perché la Juventus, tolti 3-4, io non credo che abbia una rosa eccelsa. Quindi, secondo me, sì, sulla carta la Juventus, ma la carta, ragazzi, conta poco. Fermo restando che l'Atalanta ha diversi giocatori di un certo livello. Vai.
L'Atalanta paga una prima parte di stagione completamente deficitaria con Juric in panchina, quindi ha cercato di riaddrizzare la stagione. Non credo che possa essere però una candidata per la Champions League, anche perché le prossime partite comunque sono abbastanza complicate, prima con la Juve, poi quindi no. Però io ti ripeto, secondo me l'Atalanta potrebbe veramente andare a togliere il sesto posto alla Roma, potrebbe proprio estromettere la Roma dall'Europa League, questo potrebbe essere. E il Como ovviamente è una realtà per quello che riguarda il gioco, per quello che riguarda quest'idea di calcio che ha trasmesso Fabregas. Se andiamo a vedere la rosa del Como, tolto Nico Paz, cioè gli altri sono tutti bravi, c'è Sergi Roberto, c'è comunque sia Perrone a centrocampo, ci sono dei giocatori anche importanti di nome, gli altri sono giocatori che rendono bene all'interno di uno, di un'ossatura, di uno schema tattico ben delineato, ma non so se portati fuori da là, da questa realtà, sarebbero comunque importanti. Pensa a voi Odin, cioè, che comunque ci ha segnato anche contro, cioè comunque giocava nel Torino, non è che mi sembrava questo giocatore così eccelso e tutto quanto. Ci sono quei giocatori che rendono al meglio perché hanno trovato un'impostazione tattica.
Certo, però alcuni sono anche forti, Stefano, tecnicamente. Per esempio quel c'è il regista
Perrone
è l'argentino, veramente forte.
Sì, è forte.
Nico Paz insieme a Ildiz, sì. Forse è il più forte, forse non lo so, giocatore della Serie A ci sono, però poi va, per carità, io penso i suoi lì. Allora sì, no, l'avevamo con chi sta Paratici, Stefano?
Paratici sta con Pilar Fogliati, era Paratici.
Com'è? È straniera questa ragazza?
No, che Pilar? Straniera? Ah, no, Pilar Italia. Fogliati.
Tutto bene, eh? Ok, l'ha vista già Federico Rossi.
Federico Rossi ha detto, ha detto che Paratici ha scelto bene.
Ciao ragazzi, ci scrive Antonio da Caserta. E buona Pasqua posticipata, uguale, buona Pasqua anche a te. Scusate, mi sapete dire perché guida di Torre Annunziata non viene designato nelle partite del Napoli, mentre ieri in Juve Genova viene designato Massa di Imperia, che guarda caso, come è stato chiamato al VAR, subito ha cambiato la sua decisione dal campo. Il rigore ieri è stata un'invenzione, non c'era, io ho visto la partita, anche noi l'abbiamo vista, hanno dimostrato che Bremer ha fatto il fallo 5,23 mm, qui non c'è, lo hanno fatto nessuno vedere, anzi allora Antonio, dico una cosa, io non amo il discorso arbitrale, ieri era calcio di rigore, punto. Se continuiamo con questi complotti, non complotto, non usciamo più, cerchiamo di superare questi steccati che appartengono o appartenevano ad altre squadre. Quando la Juventus vinceva dicevamo sempre che gli arbitri sono gli alibi dei perdenti, adesso detto che ci sono in questa stagione, sono state ovviamente delle direzioni di gara svantaggiose per la Juventus, dovrebbe avere qualche punto in più, però se anche ieri ogni episodio ci attacchiamo retropensieri, non usciamo mai fuori, cioè qui dobbiamo pensare alla Juventus, a come rende in campo, se vince perché fa un primo tempo da top, un secondo invece è così negativo, diciamola tutta. Ieri francamente c'era rigore, no Stefano, possiamo dirlo.
In termini di protocollo VAR, Massa non doveva andare a rivedere l'episodio, capito, perché dico non doveva andare a rivedere, perché molti dicono ma non è andato, no, non deve andare a rivedere, lui ha fischiato il fallo,
come
Vlahovic
con la Fiorentina, lui invece al contrario,
lui l'ha visto il fallo, l'ha visto, l'unica cosa, l'unico dubbio è che dice stiamo rivedendo l'episodio, se il fallo avviene dentro o fuori. È fuori, lui conferma la punizione, se gli dicono no guarda c'ha un piede dentro l'area, è rigore, cioè non è che lui deve andare a controllare lì, è come fuori gioco o gol non gol, cioè nel senso se sta sulla linea, se loro trovano il frame in cui sta sulla linea il piede del giocatore del Genoa mentre viene colpito,
Stefano,
posso dire che lì c'è stata secondo me un eccesso di irruenza da parte di Bremer, non doveva fare quell'entrata, questa
detto
è la realtà.
Detto questo, Stefano, anche tu sei d'accordo sul fatto che questo discorso a noi piace parlare di calcio.
Stai parlando con uno nato il 12 marzo come l'avvocato Agnelli. L'avvocato Agnelli diceva sempre che parlare di arbitri è da provinciali. Quindi io sarò sempre così.
Questa cosa dovevi dirla, però alle 19:30 si chiudeva con questa frase. Però abbiamo un altro minuto. Allora, questa forse Francesco ce l'ha con te. Non fategli fare gossip a te.
Sì, vabbè, forse perché avevo
fondamentalmente,
sbagliato,
ragazzi,
perché avevo sbagliato. Avevo scambiato giù Toni Comparati.
Allora, vi dico la sincera verità su Stefano Discreti. Stefano Discreti è un uomo di cinema prestato al calcio, perché lui ama il cinema. giustamente dal suo punto di vista, cioè nel senso che quindi è un attore, un regista. Tra poco, quando io gli chiederò mi fa lavorare con te, forse nemmeno mi risponderà al telefono, credo.
Ma nel caso
chiama Federico Rossi.
Assumerò Federico Rossi in regia come filtro delle telefonate, sarà Federico a decidere se farti intervenire o meno.
Vedi, Terry subito ti difende, grande attrice, molto molto brava. Quindi solo brava?
No, anche bene.
Questa è la domanda. Io non la conosco, giuro, io siccome sono onesto, diciamo, ammetto la mia, in questo caso, ignoranza, non sono molto cinematografico e comunque forse anche sbagliato. Valerio Da Lucca, secondo me l'infortunio di Vlahovic favorirà la Juve nella trattativa. Spalletti da dicembre, ma la trattativa è quasi chiusa sostanzialmente, Valerio, questo è il discorso. Spalletti e da dicembre dico che non è convinto della dirigenza, c'è il rischio che non rinnovi. Se sai qualcosa, Valerio, scrivi privatamente, ho informazioni da parte della moglie di Spalletti, da parte dell'amico, io ho altre informazioni, cioè che il rinnovo in sostanza è pronto. Ma siamo giunti all'ultimo break, diteci qualsiasi altra cosa che vogliate senza attaccare Stefano Discredi e nemmeno elogiarlo, però troppo.
No, esaltiamolo.
A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, forse ci ascolta la Juventus, parliamo di cinema, c'è un possibile futuro regista. Allora, la Juventus sul suo profilo scrive, parlando dell'azione che ieri ha portato al secondo gol della Juve contro il Genoa, è partita dai piedi di Cambiaso, che secondo me sta un po', si sta riprendendo, che scarica palla il Diz, che a sua volta restituisce la sfera al numero 27. Dopodiché l'esterno bianconero in buca McKennie in campo aperto, che innesca con Cesao, il portoghese con la sua velocità porta palla, e serve l'americano che così chiude l'azione del 2-0. In buona sostanza scrive: cinema assoluto, è stata una bella azione quella.
Bella azione assoluta.
Bisogna dirlo, dai, hanno partecipato peraltro
bello.
I più forti quasi, no? Se vogliamo dire, almeno due sicuramente.
C'è
stato
anche il primo gol, è stata una anomalia che non si vedeva da praticamente non so da quanto tempo, leggevo nelle statistiche. Vedete, il gol che di Bremer arriva al termine di 5 tocchi consecutivi di destra di 5 giocatori differenti, non si è, cioè,
l'ultimo dei quali forse Kelly prima di,
sì,
di me, mi pare, giusto,
sì, 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 l'ultimo decisivo è di Kelly, però sto dicendo tra Ildiz,
sì, sì, sì,
Kelly, cioè, nel senso, c'è, cioè, Bremer e tutto quanto, cioè alla fine sono 5, due del Genoa sono 5 tocchi consecutivi di testa, non si era mai vista una cosa del genere o comunque erano tanti anni che non succedeva.
Allora, Quinti, tu parli così, il carregore è stato parato, ma se avesse segnato, no. Allora, Antonio, non mi segui. Se è rigore, rigore, punto. Se non è rigore, non è rigore. Contro il Verona, quando c'era Tudor, siamo stati penalizzati. Contro la Fiorentina siamo stati penalizzati perché era stato l'episodio, la tipologia di situazione, certo, di cui parlava Stefano. Era stato da un rigore e non poteva intervenire nel VAR. Contro la Lazio siamo stati penalizzati, lo dico. Ieri era rigore, punto. Poi, se ragazzi, se a voi diverte parlare di arbitri, di complotto, io no, a me non piace. Se certo che lo rileviamo, se però c'è, ci mancherebbe, non è che siamo stupidi, o subiamo tutto quello che ti danno uno schiaffo e porgi l'altra guancia, su questo non c'è dubbio. Vai, Fede.
Buonasera Quintiliano, buonasera Stefano, Marco di Torino. Beh, vedendo il calendario ora, noi sono d'accordo con Stefano, noi bisogna superarla in questo mese di aprile, perché a maggio noi sulla carta non è che sia un calendario proibitivo per noi, però magari, non so, pareggiando dovevamo andare a vincere a Bergamo. Poi bisogna fare anche la vittoria col Milan, perché o si pareggia e poi bisogna vedere il risultato che succede con Como-Inter. Io che l'Inter perda a Como sono molto scettico, devo essere sincero. E noi bisogna cercare di fare i punti più possibili, perché la quota dovrebbe essere sui 77-79 per arrivare alla quota 100.
Forse meno.
Facendo i conti, però... la portata noi dovrebbe vincerle quasi tutte. Quello un po' per me mi preoccupa è la trasferta con il Lecce e il derby.
Come mai?
La trasferta con Lecce, forse il derby, no, perché... forse la Fiorentina. Vabbè, comunque erano queste le partite. Vabbè, cioè, sì. Lecce-Fiorentina, cioè Lecce-Torino-Fiorentina, dai.
Io però, anzi, ragazzi, Lecce-Fiorentina-Torino. Da come si parla sembra quasi che con l'Atalanta, non Marco, in generale, sia, cioè l'Atalanta sì, sta risalendo, però anche la Juventus, Stefano, non è detto la Juventus non possa vincere o no?
Statisticamente negli ultimi anni l'Atalanta ha preso un po' a pallonare la Juventus,
sì,
è un po' quello
con
che può preoccupare.
Con altri allenatori.
Beh no, anche con Spalletti, Coppa Italia 3-0.
No, con altri allenatori dell'Atalanta, poi... 3-0 Stefano, però ricordati la partita come è andata,
sì,
anche
no,
quella
c'è
però,
da dire che
la Juventus gli ultimi due li ha presi perché stava attaccando,
sì,
dopo
sì,
l'ingiustizia che ha subito, perché altrimenti vedete, tanto per dire ad Antonio che era di Caserta, che poi quando c'è da rilevare, ecco, avevo dimenticato, anche contro l'Atalanta, che poi non giustifica che perdi 3-0, ma la Juventus ha cominciato la partita con un'ingiustizia, sì sì, almeno lo sentiamo tutto, vai.
Buonasera Quintiliano, buonasera Stefano, Marco di Torino. Beh, vedendo il calendario ora, noi sono d'accordo con Stefano, noi bisogna superarla in questo mese di aprile, perché a maggio noi sulla carta non è che sia un calendario proibitivo per noi, però magari, non so, pareggiando dovremmo andare a vincere a Bergamo. Poi bisogna fare anche la vittoria col Milan, perché o si pareggia e poi bisogna avere il risultato che succede con Como-Inter. Io che l'Inter perda a Como sono molto scettico, devo essere sincero. E noi bisogna cercare di fare i punti più possibili, perché la quota dovrebbe essere sui 77-79 per arrivare alla quota Champions, facendo dei conti, però... E la portata noi dovrebbe vincerle quasi tutte. Quello un po' per me mi preoccupa è la trasferta con il Lecce e il derby. Questi mi preoccupano più addirittura di Milan Juventus e di Atalanta Juventus. Ecco, però si dovrebbe essere già delineato poi le ultime due partite.
Speriamo. Comunque,
speriamo bene fino alla fine.
Grazie Marco. Allora, quella cosa odiosa, massimo due tocchi, la dicevano anche negli anni 60, la dicevano, però ripeto, eravamo tanti, Maurizio, non so cosa significhi.
Negli anni 60 le partite avevano dei ritmi che
a zero,
cioè, tra il passaggio. Io ogni tanto, ragazzi, il calcio è stato l'evoluzione, il calcio è bellissimo. Così come è bellissimo rivedere delle partite, ma non so se vi è mai ricapitato, io poi quando ho fatto il film e il gol di Turone, nel senso sono andato a rivedere delle partite, negli anni 80 l'azione si sviluppava così, faccio esempio, Zoff, palla a centrocampo, Furino, la dava, passaggio a Cabrini, la ridavano indietro, Scirea, palla a Zoff, che la riprendeva con le mani, la faceva ripalleggiare. Cioè un'azione, prima che partiva l'azione passano 3-4 minuti, oggi è proprio un altro... Quindi i due tocchi negli anni 60, cioè prima che ti arrivava un pressing di un avversario, i due tocchi erano proprio tipo, erano passati 5 minuti.
E non erano finalizzati all'attacco, cioè, sempre, anzi.
No, quindi è proprio cambiato totalmente il calcio. Il calcio è cambiato totalmente da quella folle pazzia che è stato l'Ajax degli anni 70, quella zona totale dove... 10 giocatori olandesi contemporaneamente andavano a pressare in una zona di campo e ripartivano in maniera clamorosa. Da lì è cambiato, poi c'è stato Sacchi, ci sono state tutte le evoluzioni, Van Gaal, Zeman, Guardiola, quello che vi pare. Però prima il calcio, ed è stato fondamentale, fu fondamentale, questo ho visto il documentario che è bellissimo, lo invito a vedere, il documentario sui Guita. È stato fondamentale che Guita è il giocatore, il portiere che ha ispirato la regola di togliere il retropassaggio al portiere, che il portiere poteva riprenderla, sì, con le mani, perché sì, lui è stato il primo portiere che praticamente usciva, giocava, lanciava, faceva quello
un
che
po'
oggi
il matto, anche
il matto perché vabbè lui comunque
lui
sia amico di Pablo Escobar, ragazzi, che volevate, cioè, uno tranquillo, però ti sto dicendo, il senso è quello, lì si è capito che il calcio si velocizzava,
sì,
se tu davi la palla al portiere, il portiere invece di prenderla con le mani, palleggiarla, la rimettevano per terra, poi la ripassava un compagno, gliela ridava, la riprendeva, cioè se la potevano ripassare 30 volte all'epoca, quindi c'è, cioè, incredibile.
Allora Riccardo da Praga, cartellino giallo anche a lui con tendenza al rosso, e già sai perché. Allora, ieri 45 minuti ottimi, nel bene o nel male, secondo tempo. Le cose che capitano possono ripetersi, quindi sono ottimista ma anche realista. Quanto lato debole sia la leadership e la mente in campo. È vero, complimenti come sempre, discreti, sempre il top.
Grande, grande.
Riccardo da Praga, ricordi Stefano quando alle superiori. Vabbè, le cose personali, magari.
Ricordi le nostre trasferte a Praga.
Esatto. Ciao Quinti, secondo me Spalletti non si fida più né di Cop Mainers, vorrei vedere, né di Miretti, e questo l'abbiamo capito.
Adesso non lo so.
Quindi sabato potrebbe, perché manca McKennie, sì, sabato.
Però Miretti
potrebbe
Miretti
confermare David De Punta, mentre con Cesao a destra a destra resta a destra, e spostare il Diz al centro al posto di McKennie e Boga possibile, no. Boga a sinistra, come no, concordi,
no, dico,
può darsi,
ma troppo offensiva, non credo.
No, è offensiva, i tre dietro con, sì, no, con David che posto tanto non fa il centravanti David, quindi
sì, però vorrebbe dire che tu al posto di McKennie metti Boga, quindi al posto di un centrocampista metti un attaccante,
lo so, però allora devi mettere Cop Mainers, che
Cop Mainers o Miretti più Cop Mainers, penso.
Vabbè. Vabbè. Enrico il Duca per il magnifico di magnifico discreti. Ma perché su Spalletti ancora non ha ma perché signor Spalletti ancora non ha firmato? Cosa c'è sotto forever? Rispondi tu, perché tanto io forse non parlo
credo
bene
credo
l'italiano.
Credo che sia
dai
solo una questione di tempo, credo che sia solo una questione di tempo. Poi perché non fare scaldare Quintiliano, no, su Spalletti.
No, no, però diciamo sempre le stesse cose, poi ti rifanno domande.
Però io ripeto, e l'ho detto anche nelle settimane passate, io sono contento se Spalletti ancora non ha rinnovato, perché comunque stanno mettendosi d'accordo, trovando d'accordo, perché vuol dire che comunque ha alzato
la richiesta di
garanzia.
Ha
alzato la voce per dire sì, io resto, ragazzi, quarto o quinto posto resto lo stesso, ma chi mi prendete? Io a gennaio ho chiesto un giocatore solo e non me l'avete preso, e non è che ho chiesto un attaccante punta centrale, non è che ho chiesto Haaland, non è che ho detto prendetemi Lewandowski, ho chiesto un attaccante simile a Højlund e non è arrivato.
Allora, un amico ci scrive: buonasera fratelli bianconeri, Quintiliano e Discreti, buonasera. Io mi vergogno, non si capisce bene perché il nome, perché una volta gliel'ho chiesto, il nome qui di scritto uno pseudonimo, immagino. Io mi vergogno di appartenere ad una tifoseria come quella della Juve. Sono tifoso perché? Bianconero dalla nascita, sentiamo, e nelle mie vene scorre sangue bianconero, però mi vergogno di appartenere a questi pseudo tifosi. Dici il perché, non è ma possibile perché? Che si critichi tutti, perfino Spalletti viene criticato. Ho letto tanti messaggi contro di lui, che veramente è una cosa allucinante. Ora va di moda di nuovo il mercenario Conte. Ripeto, io mi vergogno di appartenere a questa categoria dei pseudo tifosi. Buonasera, ma fratelli bianconeri. Ieri è stato elogiato dalla curva, mi pare, no Stefano?
Sì, sì. Tra l'altro. Però posso dire una cosa, perché poi alla fine, ciclicamente, la Juve vince. È stato con io lo ribadisco, perché soprattutto le nove leve lo devono sapere, il motto vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, è coniato da Boniperti, perché lui quando non vinceva nulla veniva messo costantemente sulla graticola. Io vi invito, se avrete mai la possibilità, avete una mezza giornata da perdere, di andare nella biblioteca o comunque sui siti che pubblicano i giornali di un tempo, e andate a vedere la stagione 79-80, che è quella in cui la Juventus addirittura stava rischiando di essere invischiata nella zona di retrocessione, ok? Andate a leggere i titoli contro Boniperti e Trapattoni. Boniperti, sei finito, basta, vai via. Trapattoni, non ne azzecchi più uno, il tuo tempo alla Juve è finito. Dopo quell'anno, Boniperti e Trapattoni, quanto ancora hanno fatto alla Juventus? Ancora doveva nascere l'epoca degli anni del re di Michel Platini. Questo per farvi capire, alla Juve è così.
Che all'era paleolitica era così, adesso purtroppo Stefano non vuole entrare in quest'ordine di idee. Che sì, per carità, vincere, però purtroppo è cambiato lo status della Juventus, fino a quando non ritorna la Juve di una volta.
Ma sono d'accordo, però non è che, cioè, non è che si può fare, cioè non è che un allenatore che vince poi all'improvviso diventa un brocco. Non può diventare un brocco, vuol dire che c'è un momento in cui ci sono delle situazioni che non
infatti,
questa
io
realtà.
Non ho mai parlato di brocchi. Ciao Quintiliano, Simone d'Ancona. Quello che non sento nel ragionamento di Discreti su Spalletti è che il mister non ha scelto i giocatori di questa squadra, ha preso in casa l'incarico in corsa all'11esima, ricordo, e ha dovuto fare con ciò che ha trovato, adattando giocatori che magari non avrebbe mai voluto, sicuro al suo credo calcistico diverso, se avesse fatto lui la campagna acquisti, preparazione mondiale per club.
Sì.
Poi scusate, sono Angelo da Salerno, il nome strano, Avide Nusurris, che però è bello, dai. Il primo gol di ieri sembrava una partita di pallavolo, l'azione del primo gol, che però,
sì, è
vero. Vai Superfede.
Ciao Quintiliano e Stefano, Sasha da Viterbo.
Ciao Sasha.
Allora, io sono per Spalletti, per rinnovarlo subito.
Però?
Proprio facendo un rapido resoconto, da Pirlo a oggi per me è quello che ha dato più un'identità alla squadra.
Però?
E anche un gioco a tratti piacevole. Però il difetto bisogna trovarlo.
Ma certo.
Sulle sostituzioni è molto lento. È molto lento. E tante volte addirittura quando la partita si mette male fa pure dei casini. E sta cosa va un po', diciamo, curata. Ieri era evidentissimo che c'era un Ildiz che sembrava che aveva la febbre a 40. E io sono innamorato di Ildiz, per me è il più forte giocatore del campionato. Però ieri camminava, perché 180 minuti con la Turchia, sono andati al mondiale, hanno festeggiato, cioè, ma dopo 10 minuti del suo tempo Pief entra a Bogà, cioè, che l'ha comprato a fa Bogà, che tra l'altro sta pure a fa bene, per farlo giocare al 91esimo. E su tante cose un po' sui cambi, ecco, lascia un po' a desiderare. E anche a centrocampo doveva cambiare al secondo tempo, pure Thuram lo doveva sostituire quando vedeva che la squadra un po' calava l'attenzione, perché Thuram è un grande giocatore fisico, c'è una grande galoppata, però per me rimane ancora senza anima. E Bremer, io ragazzi sento di Bremer è bravo, non è forte. Per me tra Ndicka e Bremer non so chi scegliere, però dico che Ndicka c'ha anche i piedi buoni, Bremer c'ha i piedi peggio di Chiellini e si infortuna spesso, diciamolo. Va bene, ciao ragazzi.
Oh, su Bremer faccio rispondere Stefano Schede, che è innamorato di Bremer come tutti noi. Sul resto sono d'accordo con te, ma non ti viene un dubbio però, Sasha, ma non è che Spalletti quando si gira in panchina probabilmente non vede giocatori affidabili? Domanda, secondo me sì. Bremer, Stefano, bisogna fare un'analisi seria su Bremer, perché l'abbiamo detto, problemi, due interventi chirurgici in un anno allo stesso ginocchio, qualche errore lo sta facendo.
Sì, senza dubbio, però allora mi dovete dire solamente sul discorso dell'integrità fisica, del rientro, tutto quanto, perché altrimenti come giocatore per me tra lui e Ndicka non c'è paragone. E in questa settimana poi mi sembra proprio sparare sulla Croce Rossa, perché non so se avete visto la prestazione di Ndicka in Inter-Roma, è stata veramente qualcosa ai limiti dell'inguardabile. Quindi questa settimana vorrebbe dire sparare proprio sulla Croce Rossa. Ndicka è sicuramente un buon giocatore, la Roma ha avuto sempre buoni difensori negli ultimi anni, che spesso poi è stata costretta a venderle alternandole. Ecco, ad esempio, io uno di quei nomi che è stato accostato alla Juventus, lo ripeto, lo ribadisco, che mi piacerebbe tantissimo vedere alla Juve se vi fosse l'opportunità, e fare una coppia difensiva, mi piacerebbe tantissimo, centrale Rudiger Bremer, sarebbe roccioso, metti Kalulu poi a destra, a sinistra metti chi te pare, confermi Cambiaso. Ecco, però ti dico che per me Bremer, se sta bene fisicamente, è il difensore più forte del campionato, ma per distacco proprio.
Vai Fede.
Sì, Matteo da Pesaro.
Ciao.
Allora, per quel che riguarda la partita di ieri, io sono soddisfatto di tutti, anche di David, perché alla fine è stato sfortunato.
Sì.
Quello che mi rimane indigesto sempre è questo atteggiamento che la Juve ha. E quando abbassa di una marcia, anzi di 3-4 marce, la sua partita nel secondo tempo sono stati 20 minuti di buio totale. Bremer, il gol ok, ma gli do 6, perché davvero ha rischiato di compromettere la partita, sta facendo degli errori troppo grossolani. Staltrano io penserei di prendere davvero un difensore, se davvero non arrivano quei 58 milioni della clausola, subito prendere subito.
Grazie a te. Allora, avevo letto, eccolo, Sasha che dice: Stefano, con l'Atalanta il rigore inesistente contro, il rigore solare su Cambiaso, è quello che dicevo, non mi ricordavo peraltro quello su Cambiaso, ma quello inesistente contro sì, come puoi prendere in considerazione quella sconfitta, tra l'altro partita senza subire un tiro fino al 75esimo, lo so, poi l'hai persa, però insomma è stata viziata da questi errori, questo bisogna dirlo, dai. Vai Fede.
Ciao Rocco dalla Germania.
Rocco,
vorrei fare una domanda a Discreti.
Ciao Rocco.
Siccome sento sempre il lato bianconero, va sempre contro Spalletti, oppure non gli piace Spalletti, anche a me non piaceva, però adesso mi sto ricredendo. Ma secondo te chi può essere l'allenatore buono per la Juventus? Se Spalletti dovesse andare via. Non va via, ma se dovesse andare via.
Lui
chi sarebbe l'allenatore buono?
Io
Conte?
Io ci tengo a precisare sempre questo fatto che non sono assolutamente contro Spalletti, io sto semplicemente dicendo che Spalletti ha fatto bene alla Juve, ma non benissimo, cioè nel senso sta facendo, sta creando qualcosa. Io vi aspetto l'allenatore ideale, lo ripeto e lo ribadisco, ho cercato anche di chiederlo a De Biasi questa sera sull'importanza dell'allenatore. Per me l'allenatore ideale alla Juventus è colui che si impone sul mercato, perché poi alla fine lo vedete ed è lì che è nata la domanda di provocazione. In una stagione in cui sono praticamente partiti tutti tranne Simone Inzaghi, sono partiti tutti gli allenatori che hanno vinto nel campionato italiano negli ultimi 10-15 anni, cioè c'erano tutti ai assi di partenza, c'erano Pioli, Sarri, Allegri, Conte, Gasperini, c'erano tutti Spalletti, quindi c'è un certo punto quando è superato, quindi c'erano tutti, sta vincendo l'unico allenatore che c'ha sei partite di, diciamo, di curriculum, cioè che Civu, e che praticamente fino alla partita sappiamo in che modo vinta contro la Juventus non aveva vinto uno scontro diretto. Quindi aveva perso tutte, aveva dimostrato che mancava ancora in quelle partite, no? Quindi che cosa vuol dire questo? Che alla fine la differenza la fanno i calciatori. Quindi io quello che chiedo, e per questo sto dicendo che nell'ultimo periodo sono contento di che il fatto che ancora non sia stato confermato il rinnovo di Spalletti, perché vuol dire che si sta discutendo, perché un allenatore che dice no, a me va bene chiunque prendi, non va bene a me.
Ma non lo è così,
no, appunto, io voglio che lui dica proprio, io o mi prendi questi o me ne vado. A me un'altra
non
volta
non è che può fare proprio così, Stefano. Non è come una volta, però so. Sta dando indicazioni, te lo assicuro, perché me l'hanno confermato su alcuni giocatori, tipologie di calciatori, così come, attenzione, sta dando indicazioni, ma giustamente, su chi deve andare via, Stefano, perché non rientrano nel suo progetto calcistico. Quindi questo è. Vai, Fede.
Io con i giocatori della Juve ho detto che non hanno morale, ci vorrebbe un coach, un mental coach. Voi parlate da due giorni, parlate di bipolare è una malattia, essere bipolare è una malattia psichiatrica, non la usiamo più per piacere, a doppio andamento o andamento alternante, ma bipolare, guardatevi bene, è una malattia patologica psichiatrica.
Ma che cosa c'entra la malattia grave con la bipolare? Io non so se tu conosca l'italiano, che c'entra, un modo di dire, l'ha detto anche ieri forse lo stesso Spalletti, non mi ricordo, ma cosa c'entra le malattie? Qui noi non vogliamo parlare di malattie. Assolutamente, sono dei modi di dire, no? Significa che la squadra ha una doppia faccia, come la vuoi chiamare? Cioè, boh, io certe cose non le capisco. Vai, Fede.
Sono Claudio.
Ciao.
È 4 anni e più che vi seguo. In questi 4 anni, discreti, non ne ha sbagliata una.
Ah, grazie. Grazie.
Ah, è finita così.
Ha chiuso Federico, ha voluto fare questa ciliegina, cioè di scrivere, non ha sbagliato una. Grazie Claudio per la stima, comunque. Devo dire una cosa, ogni tanto vorrei sbagliarne una, come quando avevo detto che era folle passare da Allegri
al numero di Claudio per andare a prendere il caffè che gli avevi promesso.
Sì.
Allora, ciao, sono Marco da Borgo Filadelfia. Pur avendo riserve come portiere della Juve, sono davvero felice per Di Gregorio. I ragazzi, secondo me, non vanno mai fischiati o accolti con mugugni. Un grande saluto a Discrete e al mitico Quintiliano. Grazie a te. Allora, no vabbè, questa è una battuta, spero, Antonio, ragazzi non scriviamo le cose non vere, dai. Lo sdoganamento del passaggio al portiere ed un diverso modo di arbitrare più severo in generale nei contrasti, anche quelli che sono normalmente contrasti di campo, ha dato via libera completamente al pressing offensivo e ad un certo modo di interpretare la fase difensiva rispetto ad una volta. Valerio da Latina, che però c'entra poco, però insomma hai dato una chiave di lettura tattica, no?
Tra l'altro, poi siamo quasi in chiusura e facciamo una riflessione, stiamo facendo sulle variazioni. Abbiamo citato nel corso della serata uno dei grandissimi della storia della Juventus, Claudio Gentile, che è stato un grandissimo ed era un momento del però io dico sempre una cosa, Claudio Gentile nelle due partite in cui marca Zico e Maradona al quinto minuto è fuori, cioè nel calcio contemporaneo, sì, lui si ritrova con la maglia di Zico, ma con quei pantaloncini di Maradona, cioè, prima c'era un calcio lento e fisico in cui si menava, oggi al primo tocco, tu hai visto ieri Locatelli dopo 10 ha ammonito, McKennie ha ammonito subito, tu immaginati giocare così
un tempo, cioè ho visto, no, cioè, a volte, se voi ricordate, lo ricorderete soprattutto Romeo Benetti,
mamma mia, entrate, volta ragazzi, con l'Argentina,
ragazzi, fece un'entrata là, o comunque quando ad esempio in quel famoso Milan-Juve, passata la storia, Tardelli alla prima azione fece quell'entrata su Rivera, oggi sarebbe rosso diretto immediato, invece lì ci pensa l'arbitro prima di dare il giallo. Quindi, cioè, è cambiato un po' tutto, però si va avanti e noi speriamo che comunque sia andremo in Champions.
Allora, sono le 21 esatte, caro Federico Rossi, quindi ti saluto, ti ringrazio, saluto e ringrazio tutti voi, saluto e ringrazio Stefano Discreti.
Buona serata a tutti, ciao, buona a serata, tutti. Ciao, a presto.
Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.